Dagli studi di Radio Mater auguriamo tutti una buona serata. Trasmettiamo l'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Guida la conversazione e la preghiera padre Mario Carrera, sacerdote dell'opera Don Guanella, segretario generale della Pia Unione di San Giuseppe. Auguriamo a tutti buon ascolto.
Allora, un ben trovati ai nostri affezionati ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Mater. Abbiamo questa sera la gioia di stare un'oretta insieme ad ascoltare il fruscio, la carezza delle onde dei nostri sentimenti di devozione, di fede, di fiducia e di stima nei confronti di San Giuseppe, uomo giusto, uomo silenzioso, obbediente e protettore di uomini e di donne turbati tante volte da mille problemi. San Giuseppe è una mano tesa per non lasciarci affondare e perdere nelle bufere della vita. Mi pare bello e gioioso rincontrarsi in questa stagione liturgica dopo la Pasqua e a parlare di un collaboratore di Dio Padre che ha accompagnato Gesù dalla nascita sino alla vigilia della sua vita pubblica, quando la responsabilità che Dio Padre gli aveva affidato nel custodire, alimentare, educare alla vita umana Gesù era terminato, silenziosamente come un perfetto collaboratore si è ritirato nel silenzio. Il giorno della risurrezione, a Pasqua, non solo hanno gioito la sposa di Giuseppe, Maria, gli apostoli, le donne che lo seguivano nelle peregrinazioni, poi nella discesa agli inferi hanno esultato tutti i giusti e il primo ad essere raggiunto fu certamente Giuseppe. Un'antica omelia sulla Pasqua si interrogava dicendo: che cosa è avvenuto? Oggi sulla terra c'è un gran silenzio, grande silenzio e solitudine. Grande silenzio perché il re dorme, la terra è rimasta inghiottita e tace perché il Dio fatto carne si è addormentato ed ha risvegliato coloro che da secoli dormivano. Dio è morto nella carne ed è sceso a scuotere il regno degli inferi. Continua ancora questa omelia. Certo, egli va in cerca del primo padre, di Gesù, il risorto, come la pecorella smarrita. Egli vuole scendere a visitare quelli che siedono nelle tenebre e nell'ombra di morte. Dio e il figlio suo vanno a liberare dalle sofferenze Adamo ed Eva che si trovavano in prigione. Bisogna che la scelta che loro avevano fatto di disobbedire a Dio, di essere lontani da Dio. Il Signore entrò da loro, continua appunto questa antica omelia, portando le armi vittoriose della croce, dicendo: svegliati tu che dormi e risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà. Io sono il tuo Dio che per te sono venuto e ha mandato il suo figlio unigenito. Risorgi mia immagine, mia creatura fatta a mia stessa immagine, risorgi, usciamo di qui, tu in me ed io in te siamo infatti una sola e indivisa natura. Per diritto di primogenitura, in queste parole dell'omelia, sono state rivolte ad Adamo, con un tono più confidenziale e filiale ci sarà certamente rivolta anche a San Giuseppe. Svegliati dal sonno della morte, padre mio Giuseppe, avrà detto Gesù, rivivi la gioia di aver collaborato alla salvezza di tanti fratelli e sorelle, riprendi il tuo lavoro di paziente custode del mio gregge, la Chiesa, l'assemblea dei battezzati, la famiglia dei credenti. E così finisce in quell'omelia di cui dicevo. Ora noi siamo ancora immersi in questo clima pasquale e le nostre comunità cristiane in questo periodo, appunto, in questi 50 giorni sono in cammino verso la Pentecoste e sotto la luce della fede e del risorto sono chiamati a far crescere la propria esistenza di redenti, rammentando il sacramento del battesimo, il sacramento dell'unzione, della cresima e anche dell'Eucaristia, i tre sacramenti dell'iniziazione cristiana. E in questo periodo pasquale la liturgia, le letture che incontriamo nella messe, anche feriali, oltre ad annunciare la presenza del Signore risorto, ci rivelano i molteplici volti della Pasqua, delineando il volto materno e misericordioso della Chiesa. Domenica scorsa noi abbiamo incontrato l'Apostolo Tommaso, lui è arrivato in ritardo di 8 giorni al vedere Gesù risorto. E questo Apostolo è diventato il simbolo, il modello del discepolo di tutte le generazioni. Il termine Didimo, con cui appunto viene chiamato Tommaso, significa gemello. Il suo atteggiamento è davvero gemello anche nel nostro modo di incontrare Gesù, il risorto. È modello anche per noi che ascoltiamo questa trasmissione questa sera, perché anche noi in quella sera di Pasqua a Gerusalemme non eravamo presenti insieme agli altri apostoli e discepoli ad incontrare Gesù. Anche per noi, nati, viventi dopo 2000 anni dalla risurrezione di Gesù, sia le donne, testimoni della risurrezione, come gli apostoli barcollanti nel dubbio, sono diventati esempi anche per le nostre comunità cristiane e come loro incontriamo Gesù risorto e sono stati tolti, fatti uscire dalla loro incredulità ed hanno avuto il coraggio di annunciare, come Pietro e Giovanni, annunciare davanti al Sinedrio che aveva condannato Gesù e avrebbe voluto condannare anche gli apostoli, che pretendono di parlare in nome di Gesù il risorto. Ecco, questo voler tappare la bocca a questi testimoni che avevano avuto l'esperienza di Cristo risorto. San Giuseppe non è stato testimone della risurrezione, ma la casa di Nazareth, dove Gesù ha vissuto continuamente, deve essere per noi tutti lo specchio nel quale riflettere e confrontare anche la nostra esistenza cristiana. La casa di Nazareth, diceva Paolo VI nel suo pellegrinaggio appunto a Nazareth nel 64, riflettere in questa, appunto, diceva, dove Gesù ha vissuto e continua a essere specchio nel quale riflettere e anche confrontare la nostra vita cristiana. Ripeto, la casa di Nazareth, appunto affermava Paolo VI, rimane una scuola dove si è iniziati a comprendere la vita di Gesù, cioè è la scuola dell'Evangelo. Qui si impara, dice ancora Paolo VI, ad osservare, ad ascoltare, a meditare, a penetrare il significato profondo e misterioso di questa manifestazione del Figlio di Dio che è venuto qui tra noi, in modo semplice, umile e bella. Forse anche qui, in questa casa, impariamo, senza accorgersene, ad imitare, come noi in famiglia abbiamo imitato i nostri genitori nel modo di parlare, di gestire, di ragionare. Qui impariamo il metodo, dice ancora Paolo VI, che ci permetterà di conoscere chi è Gesù. Qui scopriamo il bisogno di osservare il quadro del suo soggiorno in mezzo a noi, i luoghi, i tempi, i costumi, il linguaggio, i riti della sinagoga, tutto insomma ciò che Gesù ha fatto e si è servito di questo mondo per manifestarsi a noi, ecco, è utile anche per noi per scoprire Lui. Qui, dice ancora Paolo VI, tutto ha una voce, tutto ha un significato. qui a questa scuola, certo comprendiamo perché dobbiamo tenere una disciplina spirituale e se vogliamo seguire davvero la persona di Gesù, la sua dottrina, diventare cioè discepoli autentici del Cristo risorto. Poi diceva appunto ancora Paolo VI, come vorremmo ritornare fanciulli e metterci a questa umile e sublime scuola di Nazareth, quanto ardentemente desidereremmo ricominciare vicino a Maria ad apprendere la vera scienza della vita e la superiore sapienza delle verità divine. Ma noi non siamo che di passaggio e ci è necessario deporre il desiderio di continuare a conoscere in questa casa la mai compiuta formazione all'intelligenza e alla comprensione dell'Evangelo. Tuttavia non lasceremo questo luogo senza aver raccolto quasi furtivamente alcuni brevi ammonimenti della casa di Nazareth. E sempre in quella circostanza Paolo VI indicava tre punti, la linea pedagogica al seguito di Gesù. Queste linee erano il silenzio, la famiglia nella sua armonia, nel suo amore, nella sua comprensione reciproca e anche il lavoro come sostegno della nostra esistenza. E allora, in primo luogo, ci insegna questa famiglia di Nazareth il silenzio. Se rinascesse in noi, diceva ancora Paolo VI, la stima per il silenzio, atmosfera ammirabile ed indispensabile dello spirito, mentre siamo storditi da tanti frastuoni, rumori e voci clamorose nella esagitata e tumultuosa vita del nostro tempo. O silenzio di Nazareth, insegnati ad essere fermi nei buoni pensieri, intenti alla vita interiore, pronti ad essere e a ben sentire le segrete ispirazioni di Dio e le esortazioni dei veri maestri. Insegnaci quanto importanti e necessari siano il lavoro di preparazione, lo studio, la meditazione, l'interiorità della vita, la preghiera che solo Dio vede nel segreto ed edifica questa realtà misteriosa. Tante volte in questa trasmissione abbiamo detto che il silenzio di Giuseppe era un laboratorio in cui si raffinavano i sentimenti nobili della vita. Nel chiasso non cresce nulla. Allora qui comprendiamo il modo di vivere in famiglia. Nazareth ci ricorda che cos'è la famiglia, che cos'è la comunione di amore, la sua bellezza austera e semplice, il suo carattere sacro e inviolabile. Ci facciamo vedere come è dolce ed insostituibile l'educazione in famiglia e ci insegni davvero questa famiglia la sua funzione naturale nell'ordine sociale. Infine, sempre qui, impariamo la lezione del lavoro. O dimor di Nazareth, dice ancora Paolo VI, casa del figlio del falegname, qui soprattutto desideriamo comprendere e celebrare la legge severa e certa, ma redentrice della fatica umana. Qui nobilitare la dignità del lavoro, in modo che sia sentita da tutti. Ricordare sotto questo tetto che il lavoro non può essere fine a se stesso, ma che riceve la sua libertà ed eccellenza non solamente da quello che si chiama il valore economico, il guadagno che noi facciamo, ma anche da ciò che lo svolge, che volge al suo nobile fine. Qui infine vogliamo salutare gli operai, diceva ancora Paolo VI in quella circostanza, di tutto il mondo e mostrare loro il grande modello del loro divino fratello, il profeta di tutte le giuste cause che lo riguardano, cioè il Cristo, il nostro Signore. Allora questa nostalgia di Paolo VI che possiamo davvero condividere e che possiamo pregare in comunione di pensieri con un desiderio che è espresso direi da Dio stesso, il quale dice amo i bambini, dice appunto Dio, voglio che rassomigliate a loro, non voglio che bambini nel mio regno, è stabilito dall'eternità, amo i bambini perché la mia immagine in essi non è ancora offuscata. Sono nuovi, puri, senza cancellature, senza raschiature. Così quando docilmente mi chino su di loro, mi ritrovo in essi. Amo i bambini perché stanno ancora crescendo, perché stanno ancora formandosi. Sono per strada, sulla strada della crescita. Da grandi invece, che si credono sufficienti, non si può più cavar nulla. Ma soprattutto, dice ancora Dio, amo i bambini per il loro sguardo. Lì leggo la loro età. Nel mio cielo non vi saranno che occhi di 5 anni, perché non conosco nulla di più bello di uno sguardo puro di un bambino. Io abito in essi e mi affaccio alle finestre della loro anima. Quando vi trovate dinanzi ad uno sguardo puro, io vi sorrido attraverso la materia, il mondo, e dico alleluia, alleluia, aprite tutti, piccoli e vecchi, venite, il vostro Dio, l'Eterno risorto, viene a risuscitare in voi il bambino. Affrettatevi, è tempo, sono troppo pronto a rifarvi un bel viso di bambino, un sereno sguardo di bambino. Infatti io amo i bambini, dice Dio, e voglio che tutti possano rassomigliare a loro. E ora sentiamo davvero un canto di esultanza, di gioia, il Regina Cieli, cioè Regina del Cielo, la Madonna che davvero ha presieduto questa educazione nella casa di Nazaret e negli occhi di Gesù vedeva gli occhi stessi di Dio. Sentiamo. Bene, in questo canto liturgico si conclude chiedendo alla Vergine di pregare Dio, e noi davvero chiediamo alla Vergine, a San Giuseppe, di pregare Dio che ci conserve degli occhi splendidi, belli, innocenti, trasparenti, luminosi come quelli di un bambino. Allora proseguiamo la nostra meditazione, la nostra riflessione sempre su San Giuseppe, e l'abbiamo festeggiato una quindicina di giorni fa nella festa appunto del 19 marzo. Lo scrittore Eri di Luca, conosciuto come un appassionato lettore e studioso della Bibbia, dell'Antico Testamento, del Nuovo Testamento, intervistato sulla figura di San Giuseppe in un programma di TV 2000, ha espresso la sua convinzione e per lui, apro virgolette, sono le sue parole, Giuseppe è un giovanotto. Nessun Vangelo dice che è vecchio, quindi ce lo possiamo immaginare così, giovanotto, coetaneo di Maria, chiamato nella sua lingua Miriam, la ragazza di cui è terribilmente e appassionatamente innamorato. Il nome Yosef in ebraico vuol dire colui che aggiunge. Intanto aggiunge la sua fede in Dio, e una seconda aggiunta è una fede nei confronti di Maria. Lui non ha visto nessun messaggero, nessun angelo, crede in Dio, crede a Miriam, alla Madonna, alla versione di quella gravidanza che ancora oggi risuona inverosimile, ma, continua sempre Eri di Luca, la verità è spesso inverosimile e ha bisogno di amore per essere accolta, per essere accettata. E ancora San Giuseppe si aggiunge come sposo secondo di Miriam e la salva con questo matrimonio dalle conseguenze penali della legge. Per la legge lei è un'adultera. E Giuseppe poi si aggiunge anche come padre secondo di Gesù, padre giuridico. Quella singolare creatura capitata in mezzo a loro, non solo sappiamo che lo farà diventare un falegname, cioè lo mette a bottega e gli insegna il suo mestiere, ma lui lo scrive a suo nome nell'anagrafe ebraica. E ancora continua Eri di Luca, è una storia di alleanza, una storia a due, anche se la figura di Joseph scompare, si ritira con discrezione dal racconto degli Evangeli, è però una presenza decisiva. C'è un verso di un poeta tedesco, Rilke, che racconta dell'incontro tra l'angelo e Miriam, Maria. E allora l'angelo, secondo Rilke, direbbe a Miriam: io sono il fiore, ma tu sei la pianta. Yosef invece è proprio la terra che abbraccia le radici di quella pianta che impedisce alla legge di estirparla, e quella terra che abbraccia le radici permette a quella pianta di portare il frutto. Alla fine questa è la storia a lieto fine, e dobbiamo dire un grazie a Yosef, che appunto è stato al gioco di Dio che scommetteva sulla nostra realtà umana da redimere. Però quella di Giuseppe, patrono della Chiesa, di cui abbiamo celebrato appunto la festa 15 giorni fa, è una figura che la Chiesa stessa ha scoperto con una certa lentezza. Non si trova traccia del suo culto nei calendari liturgici antichi. In Occidente appare soltanto verso il 1900, il 1000, un oratorio viene dedicato nella cattedrale di Parma nel 1074, una chiesa viene costruita in suo onore a Bologna nel 1100, poi su questa realtà che prende costantemente piede, fino ad arrivare a Pio IX che proclama San Giuseppe patrono della Chiesa, e poi l'anno successivo riconosce il culto di San Giuseppe, e poi Papa Francesco ha voluto che dal maggio del primo maggio del 2013 il nome di Giuseppe fosse inserito nel canone della Messa, e quindi accanto a quello di Maria e prima degli Apostoli. Ecco, l'Evangelo di Matteo riserva alla figura di San Giuseppe uno spazio particolare, mentre l'Evangelista Luca nel suo Evangelo riserva i primi due capitoli alle vicende della nascita di Gesù, ma con un occhio particolare e di attenzione singolare a Maria. Matteo invece, che scrive per il popolo giudaico, è più attento alle promesse dell'Antico Testamento, e in San Giuseppe appunto vede questo discendente del casato di Re Davide e trova i riferimenti al Messia atteso nelle pagine della storia del popolo ebraico. Quindi Gesù arriva come alla foce di una realtà pensata, voluta, praticata, costruita lentamente da Dio, fino a quando, ecco, il Messia arriva. Sotto il diritto giudaico, appunto, e attraverso il suo padre terreno, Giuseppe, e Gesù entra e appartiene alla dinastia davidica. Il primo dei due Evangeli dell'infanzia, come abbiamo accennato poc'anzi, quello di secondo Matteo, è tutto incentrato sulla figura del padre putativo Giuseppe, che è teso appunto a dimostrare questa appartenenza del figlio al casato, alla dinastia e alla stirpe di Davide, il re Davide. Vi assume non particolare importanza l'accettazione da parte di Giuseppe, il carpentiere di Nazareth, di dare appunto la paternità giuridica a questo bambino, che è figlio di una sua giovane promessa sposa, ma non è il suo. Giuseppe viene citato soltanto nei pochi paragrafi dell'Evangelo dell'infanzia, dove pertanto non riportano, almeno nessun Evangelo, non riportano nessuna parola detta, pronunciata da Giuseppe. Il suo nome ebraico, abbiamo detto poc'anzi, no? Significa Dio aggiunge, ed è lo stesso di altri sei personaggi della Bibbia dell'Antico Testamento, e il più famoso, come sapete, è Giuseppe l'ebreo, il figlio di Giacobbe venduto appunto dai fratelli, che in Egitto poi riuscì a far carriera ed è diventato addirittura il vice faraone, e quindi il libro della Genesi addirittura dedica 13 capitoli a Giuseppe l'ebreo, deportato appunto dai fratelli, quindi per dire l'importanza che quest'uomo ha avuto nella storia del popolo ebraico, ma anche questa tessitura di una storia che andava appunto prendendo, componendo una matassa che poi sarebbe lentamente sviluppata sino a fare la storia della salvezza, arrivando quindi a Gesù. Perché allora la tradizione vuole che questo uomo Giuseppe venga rappresentato in genere vecchio? La spiegazione viene da una tradizione che è una totale assenza di Giuseppe nel ministero pubblico di Gesù, assenza che sarebbe da presumere che in quel momento in cui Gesù incomincia la sua vita pubblica, Giuseppe fosse già morto. Un'altra ragione che ha influito, mi pare parecchio, la ragione per cui San Giuseppe è dipinto come vecchio, anzi qualche volta decrepito, per evitare qualsiasi insinuazione sulla castità e sulla verginità di sua moglie Maria di Nazareth. Il calendario della Pio Unione, di cui sono responsabile, quest'anno 2016 ha portato per opera degli acquarelli del pittore Alfredo Brasioli degli episodi della vita di Gesù, di Giuseppe e di Maria, soprattutto del primo momento, dei primi anni, che sono chiamati Vangeli apocrifi, e quindi troviamo che sin dall'infanzia Gesù è costretto ad essere migrante, ad essere profugo, essere accompagnato dalla figura virile ed efficace del suo papà terreno San Giuseppe, e 12 sono gli episodi che appunto sono stati illustrati nel calendario del 2016, e anche l'iconografia, cioè le immagini classiche, ce lo presentano piuttosto anziano, appoggiato ad un bastone, insieme questa è l'altro Giuseppe con Maria giovane e lui anziano. Invece questa realtà, questa famiglia che già dai primi momenti è costretta ad emigrare in un paese che appunto Giuseppe non conosceva. E Giuseppe incomincia ad emigrare quando da Nazaret è chiamato al censimento a Betlemme, in questa casa del pane, come appunto è l'etimologia della parola Betlemme. Il bambino nasce nelle precarie condizioni descritte appunto dall'Evangelista Luca, e poi il prologo costretto a scappare varcando la frontiera dell'Egitto, in un paese dove non conoscevano la lingua, non avevano una professione da svolgere, quindi dovevano vivere davvero di elemosina, di espedienti per continuare appunto a fuggire dalla spada dei soldati di Erode, ai quali era stato ordinato appunto di uccidere i bambini appena nati, i bambini entro 2 anni, perché appunto il re Erode gli era preso un sentimento di assurda gelosia perché si sentiva minacciato nel suo regno. E Giuseppe era un carpentiere, e in genere gli anziani vanno in pensione, quindi non svolgono più un mestiere, non sono questo mestiere di carpentiere non era soltanto un falegname, un uomo di mille abilità, un artigiano che era utile nei lavori che la società di cui aveva bisogno, e le esigenze di allora non erano come quelle nostre, ma era una vita molto più semplice. Alla domanda quale professione esercitasse San Giuseppe, l'Evangelo di Matteo dice queste parole: non è egli forse, nei confronti di Gesù, il figlio del carpentiere? Cristo stesso, nell'Evangelista Marco, al capitolo 6, viene definito appunto carpentiere, e che noi siamo abituati a tradurre come falegname, ma studi recenti vanno a riconsiderare questa definizione e a proporci un Giuseppe, invece che falegname, un costruttore, più che un falegname, pur rimanendo questa ovviamente una ipotesi, non possiamo verificare. Carpentiere, falegname, all'epoca di Gesù indicava per lo più un operaio che lavorava un materiale duro, il legno, la pietra, dunque non soltanto il legno, ma qualcosa di più. E poi un indizio che farebbe sospettare, anche propendere ad una soluzione, che Giuseppe fosse un costruttore, perché appunto proprio in quel periodo dell'infanzia di Gesù, dell'adolescenza di Gesù, della giovinezza di Gesù, si stava costruendo una città chiamata per i soldati dell'impero romano che appunto abitavano là, che una cittadina, un paese che si chiamava Seforis, che distava pochi chilometri, 6-7 chilometri da Nazareth, ed era un po' la capitale della Galilea, dove appunto erano questa realtà dell'impero romano che aveva le sue guarnigioni sotto in quella sede, poi dopo fu sostituita invece da Tiberiade che si trova invece sul lago, e quindi è stato anche ipotizzato che Giuseppe e il figlio Gesù abbiano lavorato in quell'ambiente per la realizzazione di questa realtà. La professione quindi di Giuseppe doveva essere quella di permettere alla sua vita di una vita dignitosa, una vita appunto buona, bella, perché questa attività gli permetteva appunto di essere una persona non di bassa lega, ma una persona importante. Quindi la perla più splendente di cui l'Evangelista Matteo descrive Giuseppe è l'aggettivo giusto. Ora, davvero questa giustizia è molto importante per la nostra vita. Ora davvero vogliamo metterci sotto la protezione di San Giuseppe e perché Gesù possa diventare il modello di pazienza, di pace, di benevolenza, di armonia, di dialogo anche nelle nostre famiglie. San Giuseppe, modello di vita interiore, insegnaci a vivere ogni giorno nell'intimità di Gesù e di Maria e nell'abbandono fiducioso all'amore di Dio Padre. San Giuseppe, protettore della famiglia di Nazareth, noi ti affidiamo l'avvenire delle nostre famiglie, sia i nostri focolari, dove appunto il focolare è stato sostituito dal televisore, siano luoghi invece di accoglienza, di dialogo, di amore. Aiutaci nell'educazione cristiana dei nostri figli. San Giuseppe, modello degli operai e dei lavoratori, noi ti affidiamo il nostro lavoro quotidiano perché contribuisca al bene di tutti gli uomini. Aiutaci a compierlo in spirito di servizio per la custodia dell'universo intero. Noi ti preghiamo per tutti coloro che sono in cerca di un lavoro, i disoccupati, questa stagione in modo particolare, dove i giovani non hanno futuro, sono privati, dice il Papa molte volte, sono privati della speranza, e senza speranza non si può vivere. San Giuseppe, allora, custode fedele della Chiesa, a cui Dio ha affidato la difesa dei misteri di salvezza, che sono appunto posseduti da questa madre che è la Chiesa, aiuta i cristiani ad essere testimoni autentici e fedeli al messaggio evangelico, perché sempre e dovunque, in un mondo così desideroso di fraternità e di pace, possa essere protagonisti di questa realtà che si va appunto diffondendo armonicamente, senza violenza e senza creazione di profughi, di feriti, di lacrime e di morti. Ora sentiamo ancora un brano musicale che possa aiutarci a fare riflettere, a muovere i sentimenti, perché appunto questi nostri sentimenti possano riempire il nostro spirito ed essere armoniosamente in comunione con tutti i membri della nostra famiglia. Sentiamo.
Alleluia, cantate al Signore, alleluia, con il mio.
Dagli studi di Radio Mater stiamo trasmettendo l'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Vi ricordo guida la conversazione e la preghiera Padre Mario Carrera. Apriamo le nostre linee telefoniche, se volete porre delle domande potete farlo al numero 031 64 6000 o inviarci un sms al numero 331 7914 523 o tramite mail all'indirizzo diretta@radiomater.org.
Alleluia, ecco, dovremmo davvero auspicare e pregare che il Signore faccia in modo che nessun mattino sia buio nella nostra vita, ma sempre sia illuminato dalla certezza che tutto è risurrezione, in modo che noi possiamo davvero camminare con la nostra povertà, ma con tanta fiducia che Dio davvero è accanto a noi e ogni giorno, ogni mattino è una Pasqua di risurrezione, un alleluia da cantare aprendo gli nostri occhi. E pensando alla vita appunto di San Giuseppe, la vedo non soltanto come uno spazio di un gesto o di alcuni gesti, di qualche evento, ma vedo la sua vita come una situazione che lo ha coinvolto talmente tanto da cambiare radicalmente la sua vita. Quindi dobbiamo dire che tutta la sua vita è stata un tempo di crescita, di maturazione, di dono vissuto con passione e con costanza nel perseguire le cose che desiderava. La sua umiltà di essere al servizio di una missione si è rivestita di tenerezza, una tenerezza così grande e potente da cambiare il mondo, perché la tenerezza riscalda il cuore della persona e abilita questa persona ad amare. Un bambino per crescere sereno e gioioso ha bisogno di tenerezza, anche le persone di oggi hanno tanta sete di tenerezza, chiusi nel guscio del loro individualismo, con i cellulari, con gli occhi puntati sul cellulare, quindi non incontrano più gli sguardi del prossimo, ma ognuno cammina sulla sua autostrada. E diciamo, come un bambino ha bisogno di tenerezza, anche le persone di oggi hanno bisogno di questo alone di tenerezza che li coinvolga per guardare il mondo. Tuttavia, oggi non è facile parlare di tenerezza e scoprire l'essenza intima, il cuore stesso della tenerezza, perché si corrono due rischi. Il primo è di essere fraintesi, da confondere il sentimento della tenerezza con un sentimentalismo, la tenerezza come un tenerume, e di essere quindi accusati di fare del romanticismo a buon mercato, ma senza sostanza, senza nulla. Papa Francesco parla spesso di tenerezza da parte di Dio Padre, perché questo popolo, come dicevo, ha bisogno di consolazione. Ha paragonato la Chiesa come a un ospedale di campo, in cui ci sono tante ferite da medicare, e la medicina più efficace che dona speranza al futuro è la consolazione e la tenerezza. Non è fuori luogo pensare a Giuseppe, patrono custode, padre amorevole nel corpo mistico di Cristo Gesù, che appunto è la Chiesa, con questo atteggiamento di una consolazione che possa vivificare la vita del popolo di Dio, non uno stagno di un'acqua ferma, ma questa consolazione che è simile ad una cascata di energie rinnovate che scaturiscono da un'anima riscaldata dall'amore, capace a sua volta di farsi dono di amore verso gli altri. I dizionari di psicologia definiscono la tenerezza come un sentimento di soave commozione, di affetto dolce e delicato, di attenzione amorevole, che nell'Evangelo noi troviamo identificato con l'immagine del buon pastore che porta sulle sue spalle la pecorella ferita ed impaurita. Questa carezza, questo calore delle spalle e del cuore del buon pastore. Gesù ha detto: venite a me voi tutti che siete affaticati ed oppressi, ed io vi darò ristoro. Gesù ha le braccia allargate per un abbraccio affettuoso per tutti. Quante volte Gesù ha trovato le braccia aperte di Giuseppe e di Maria e ha potuto godere il tepore del loro corpo. Papa Francesco scommette tutto il suo magistero sull'amore di Dio per noi. Solo la vicinanza fisica del pastore permette di abbracciare fisicamente le persone e toccare le loro ferite e guarirle. D'altra parte, qualche persona qualifica la tenerezza come, dicevo poc'anzi, un tenerone, ma un atteggiamento svenevole, un eccesso di sentimentalismo, di smancerie. Papa Francesco invece parla della scienza delle carezze. Il termine scienza significa conoscenza profonda di una realtà. Questo clima di tenerezza evangelica per alcuni si corre il rischio di essere guidati o guardati con sospetto da chi vive per la legge e non per il cuore della legge. Qualcuno ritiene che il trattare di un argomento come quello della tenerezza sia un indice di immaturità o di inconcludente concessione alla natura umana, quasi un confondere la tenerezza con la debolezza. In realtà la tenerezza invece è forza, è segno di maturità, è vigoria interiore e sboccia solo in un cuore libero, capace di offrire amore e ricevere amore. La tenerezza sostanzialmente è un fidarsi di Dio, che non ci può ingannare. Quante volte Giuseppe ha afferrato la mano di Gesù bambino, e lui, il figlio di Dio, l'Onnipotente, il Creatore, si è affidato a questa mano del papà terreno, perché quella era una mano sicura, che non avrebbe condotto dove non avrebbe voluto. Quindi la tenerezza è dimostrata in particolare dalle mani che accarezzano, che medicano le ferite. Nella consacrazione sacerdotale le mani sono unte con il sacro crisma, e quelle mani unte che benediranno, che assolveranno, donando santità al futuro, che offriranno pane eucaristico come caparra di vita eterna nella comunione, che offriranno il pane e il companatico per la mensa dei poveri, mani che asciugheranno le lacrime, che accarezzeranno per infondere fiducia e solidarietà e partecipazione alle vicende belle e tristi della vita umana. Mi sembra bello ricordare in questa circostanza, alla vigilia quasi dell'ordinazione sacerdotale, quasi 50 anni, saranno domenica prossima 17, quando per primi papà e mamma mi hanno baciato le mani consacrate. Erano mani di uomo consacrate a Dio per continuare ad essere una presenza fisica accanto ai suoi figli. Quelle mani che abbracciano, avvolgono fisicamente la persona, ma il gesto rende visibile anche la vicinanza di Dio, che in quell'abbraccio si fa espressione massima della sua cura per la persona amata. E allora vorrei concludere con la preghiera che ha composto il Papa Francesco per i sacerdoti. O Signore, donaci di essere preti ricolmi della tua misericordia, fa che non dimentichiamo mai di essere peccatori guardati e perdonati dal tuo sguardo di Padre. Donaci di essere preti plasmati dalla tua misericordia, capaci di mettere al centro Gesù Cristo sempre, per essere pastori con l'odore del gregge che tu che ci hai affidato. Donaci di essere preti sospinti dalla tua misericordia, felici di appartenere alla Chiesa di Roma e alla Chiesa del mondo intero, con il cuore aperto, accogliente, guidato dal soffio del tuo spirito d'amore per uscire verso il mondo. Signore, donaci preti feriti dalla tua misericordia, capaci di fare della preghiera il respiro dell'anima, dell'unione con te, l'essenza della vita. Donaci di essere preti immersi nella tua misericordia, pronti a partire dalla celebrazione eucaristica, culmine fonte della nostra vita, perché poi servire come samaritani le membra più doloranti dell'umanità. E donaci di essere preti avvolti dalla tua misericordia, per essere buoni confessori, pronti a correre incontro e ad abbracciare ogni peccatore pentito che torna alla tua casa. O Signore, donaci di essere preti fecondati dalla tua misericordia, per essere creativi e generosi nel servizio della comunità in cui viviamo, felici di trasmettere la fede ai bambini, pronti a guidare i ragazzi nelle tue vie, adatti per indirizzare i giovani alla scoperta della loro vocazione che la sorgente della loro gioia. Donaci di essere preti amici dello sposo e della sua misericordia, per aiutare le famiglie a riscoprire la bellezza del sacramento del matrimonio e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo. Donaci di essere preti trasfigurati dalla tua misericordia, capaci di dare luce e gioia a quanti vivono nel buio e nel dolore. E ancora, Signore, donaci di essere preti toccati dalla tua misericordia, per essere amici e fratelli di ogni persona e sostenere con tenerezza i poveri, gli emarginati, i malati e quanti si sentono abbandonati dal mondo. Donaci di essere preti ricolmi di gioia per la tua misericordia, per essere testimoni credibili della parola che annunciamo, preti capaci di parlare all'uomo e alle donne di oggi con un cuore di madre, attenti a far risuonare in noi ciò che è nel profondo del cuore dell'uomo. Donaci infine di essere preti cantori della tua misericordia, pronti a lodarti, a ringraziarti sempre per le tue meraviglie, per aiutare chi è affidato, ci è stato affidato a riscoprire che tutto è grazia, tutto è dono, e accompagnare l'umanità alla gioia eterna del cielo. Amen. Ebbene, con questi sentimenti espressi da Papa Francesco, ma condivisi con tanta passione, voglio invocare su tutti voi che ascoltate, sulle vostre famiglie, in modo particolare per le persone che sono in difficoltà di vario genere, la benedizione di Dio. È un dire bene di Dio sulle nostre difficoltà per farle davvero fiorire e scoprire che non siamo mai soli nel cammino, ma tutte grazie, tutto dono, e Dio ci accompagna costantemente con Gesù con Maria e Giuseppe e per la loro intercessione scenda su di voi tutti la benedizione di Dio Onnipotente, del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Un bacio ai bambini, un bacio agli ammalati e a tutti una felice serata. Amen e buonasera.
Dagli studi di Radio Mater abbiamo trasmesso l'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Ha guidato la conversazione e la preghiera padre Mario Carrera, sacerdote dell'opera Don Guanella, segretario generale della Pia Unione di San Giuseppe. Ricordiamo il prossimo appuntamento che sarà mercoledì 4 maggio, sempre alle ore 19.